Venice Climate Camp 2020.
Ci eravamo lasciati con l'occupazione del red carpet della Mostra del Cinema che metteva esattamente un anno fa, un anno e un giorno fa, la ciliegina sulla torta sul primo Venice Climate Camp. Ci eravamo lasciati con un evento che ha consentito a centinaia di attivisti e attiviste provenienti da ogni parte d'Europa di confrontarsi, di elaborare ipotesi di azione, politica comune, politica condivisa. Ci eravamo lasciati che è riuscito a scaldare i cuori, le menti, le passioni davvero di tanti e tante, di chiunque l'abbia vissuta, speranze, passioni, cospirazioni. Poi è arrivato il Covid, quella pandemia terribile ma non inaspettata che ha cambiato tutto. Ma oggi siamo qua, tutto è cambiato, ma il Venice Climate Camp, anche se niente, è a cenna degli amici e compagni di questa pandemia, una rete di realtà radiofoniche indipendenti che hanno 18 al 20 settembre a Perugia. Ci sarà un festival di
tocca delle tematiche assolutamente attuali, assolutamente centrali e che piano piano durante il lungo decorso di questa pandemia non ancora finita sono state quasi dimenticate, no? Perché se nei primi giorni di marzo, aprile ancora si dava spazio a quelle persone, a quelle voci che dicevano insomma questa è la terza pandemia dal 2000 e quindi insomma ce ne aspettavamo e ce ne aspettano altre, il problema sono le politiche, l'impronta dell'uomo sulla natura, mentre queste voci piano piano sono quasi scomparse, no? Non è che sono scomparse, ma non gli si è voluta volutamente probabilmente dare voce perché tocca un punto scomodo, tant'è che di ripensamento di politiche ambientali in maniera radicale nemmeno questa pandemia con la conclamata responsabilità appunto umana vediamo in questo momento un cambio. Quindi questo camp tocca delle corde aperte, delle possibilità di conflitto e ci sembrava interessante poter essere qui per appunto amplificare la voce di quello che viene discusso qui attraverso le frequenze della radio e anche attraverso la narrativa della radio, che è una narrativa potente, vedere anche un po' come chi partecipa porta a casa qualcosa, elabora contenuti e quindi essere un pezzettino che supporta anche magari nella produzione di qualche...
E approfitto della tua presenza per farti una domanda che tocca le corde della comunicazione e della comunicazione. Noi abbiamo assistito in questi mesi di pandemia, continuiamo ad assistere a una sorta di diatriba, di dicotomia tra una narrazione negazionista, no? Di chi dice il virus non esiste o che minimizza gli effetti e la portata di questo virus, è una narrazione che invece tende a vedere solamente nelle dinamiche di distanziamento sociale, di isolamento, la possibile soluzione a questo virus. Bene, come riusciamo a rompere questa narrazione? Quanto è importante, quanto sono importanti gli strumenti di comunicazione indipendente?
Beh, direi che soprattutto la gestione dei numeri è un dato di riproduzione del potere, in un senso o nell'altro, come dicevi giustamente te. E le voci che hanno complessato già da aprile, maggio, la necessità di rispettare e avere rispetto della cura collettiva sono anche stati quei discorsi che sono anche stati capaci di rompere però quella logica che la cura collettiva voglia dire distanza sociale, no? La prima cosa è stato già quando con forza si è provato a rispondere a rifiutare il conte in tutte le città d'Italia, mi viene da dire, no? Col mutuo soccorso, riscoprendo anche queste pratiche, piano piano rompendo quello stilema che dice un virus c'è, è vero, esiste, ma questo non vuol dire che si annulla la socialità, anzi va riprodotta, va cambiata, e in questo sono stati appunto gli enti indipendenti, le voci non allineate, che sono quelle poi un pochettino nostre, che hanno anche toccato quei temi anche un pochettino più difficili, perché stare in quelle gradazioni di grigio che non sono le polarizzazioni spesso ti fa prendere le sberle da una parte o dall'altra, però un pochettino il nostro ruolo, e credo che comunque lo si è assolto bene.
Bene, noi ringraziamo Andrea, ringraziamo Radio Onda d'Urto per farci compagnia e per aiutarci a raccontare questo camp. Prima di partire con il resto della trasmissione, una trasmissione che toccherà un po' diversi aspetti, il programma del camp, le prospettive, domani ci sono già tanti appuntamenti importanti, comunico che non avremo il collegamento con Carlene Griffith di Black Lives Matter, purtroppo per questioni di carattere tecnico, ma comunque il tema di quello che sta succedendo negli Stati Uniti lo affronteremo. Bene, prima di partire con tutto questo, io ci tengo a dedicare questa trasmissione, in generale a dedicare questo camp a Willy Montiero Duarte, per chi non riesce a vedere, non stanno applaudendo me, ma ovviamente stanno applaudendo Willy, il 21enne italo capoverdese che è stato ucciso l'altra notte a calci e pugni da 4 maci italiani. Bene, non si tratta di balordi, anzi dobbiamo fare i loro nomi: Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. Bene, loro sono i figli della peggior cultura reazionaria di questo paese, di quella cultura razzista e sessista che noi combatteremo, lo faremo in questo camp, lo facciamo ogni giorno con tutte le iniziative politiche. Bene, vogliamo dire a queste 4 persone quanto ci fanno schifo e ribrezzo, lo diciamo veramente dal più profondo del nostro cuore. Bene, continuiamo questa trasmissione, non prima però di aver ascoltato un brano dell'ultimo disco degli Sparks, All That. To fool around, and I don't need to drool around. I'm with you, Duke. I says it's time to go. While lovers may have so much more to say, each street we walk on les Champs-Élysées. All that we've done, we've lost, we've won. All that. And all the downs and all the fears that you would soon be gone. You ignore my gaping flaws, and I see you and I'm in awe. And look outside, it's very nearly dawn. I can't believe my luck in meeting you. Hey, help me out, I can't find my left shoe. We've done, we've lost, we've won. All that and more. All that we've seen, we've heard, we've dreamed. All that and more. Oh, E riprendiamo la diretta su Radio Sherwood e su Gemini Network, non devo assolutamente sbagliare questo nome. Siamo con Anna Clara Basilicò dei Centri Sociali del Nord-Est. Bene, Anna Clara, illustraci, qua ci sono applausi e delirio che viene, purtroppo chi ci ascolta non può vedere, che è un po' il limite della radio, a me piace il video, ma questo non lo diciamo in radio. Bene, Anna Clara, illustraci il programma ricco di iniziative, di appuntamenti, di approfondimenti, di dibattiti, che poi si concluderà il sabato con una ciliegina sulla torta.
Sì, appunto, è un programma veramente impegnativo, ecco, non nascondo che quest'anno ci abbiamo voluto dar dentro, ma di tutela della salute di tutti e tutte, praticata però all'interno anche di situazioni sociali, ecco. L'indomani invece continuiamo con un'altra giornata non meno impegnativa. La mattina vedrà appunto un'assemblea nazionale dei lavoratori dello spettacolo, questo percorso che si è dato proprio a partire dalla pandemia, e che segue peraltro la manifestazione regionale lanciata proprio domani sera sul red carpet alla mostra del cinema.
Appuntamento tra l'altro domani diretta e partirà alle 12 sempre dal camp.
Ah, ecco, buono a sapersi, quindi continuate a seguirci.
L'ho
anche
deciso
domani.
Adesso.
E appunto a seguire invece nel pomeriggio la seconda delle plenarie dedicata alla lettura della crisi climatica a partire da una prospettiva di decolonizzazione, ecco. Per arrivare quindi alla giornata invece di venerdì, una giornata, diciamo, che potremmo definire dedicata alla questione reddito. La mattina ci sarà un primo momento dedicato alle comunità energetiche e al DL semplificazione. A seguire invece l'assemblea lanciata da DL Cobas proprio sulla questione appunto reddito e quant'altro, e poi, come dicevi tu benissimo prima, la ciliegina sulla torta, che è un po' l'appuntamento politicamente più rilevante di questo camp, l'esito naturale spontaneo di questo camp, con una giornata dedicata al Venice Climate Meeting, a cui appunto ovviamente invitiamo tutti e tutte a partecipare, a seguire, proprio per gli orizzonti, diciamo così, che aprirà.
E di questa, degli orizzonti, delle prospettive ne parleremo nel secondo blocco, ma prima ci ascoltiamo una canzone dell'ultimo disco di Andy Schauf. La canzone si chiama Clove Cigarette.
Roses smoking a clove cigarette, and it takes me back to your summer dress and that green plastic table with those green plastic chairs, and you touch my summer skin and you toss your golden hair. It takes some steps forward and some steps back with it just doesn't matter, 'cause I'm on track. On the sidewalk, she turns her foot and I hold the door as she tiptoes through it, and I'm getting foggy, but I don't really care, 'cause I've no reason to be anywhere. least my friends. Oh, it's not a problem, I just had other plans. That green plastic table with those green plastic chairs, and you touch my summer skin, and you toss your golden hair. Take some steps forward and some steps backward, it just doesn't matter, 'cause I'm on track. It just doesn't matter, 'cause I'm on track.
E dopo l'apprezzatissimo Andy Schauf, continuiamo questa discussione con Anna Clara. Scusate, ci sono momenti ilari. Ilari, scusate. Continuiamo questa discussione rispetto alle prospettive. Prima accennavi alle prospettive della ciliegina sulla torta, del meeting che si terrà sabato. Che spazi, che ipotesi, che cosa ci aspettiamo da questo meeting?
Allora, ci aspettiamo anzitutto una discussione veramente infinita, quindi ecco, iniziamo a porre le basi per una sana giornata di discussione, e ci aspettiamo ecco di lanciare da quella giornata uno spazio, così possiamo definirlo, i cui contorni, i cui confini sono comunque ancora molto labili e indefiniti, nel senso che si andrà costruendo proprio durante quella giornata. Però l'idea appunto è di lanciare questo spazio, un vero e proprio ambito di pratiche che abbia al centro una discussione sulla giustizia climatica e che soprattutto riesca a coagulare in qualche misura tutte quelle esperienze territoriali italiane ma anche europee, che appunto riesca a decidere di praticare un obiettivo comune, che si dia delle coordinate d'azione e che appunto appronti quantomeno un anno, ma si spera veramente un lungo ciclo di battaglie.
E tra l'altro saranno previste anche iniziative politiche, sarà previsto comunque anche lo sdoganamento collettivo di una pratica che a noi ci appartiene come centri sociali, ma non solo, che è quella della disobbedienza di massa. E tu credi che in una fase come questa, in cui comunque paradossalmente il Covid sta aprendo delle prospettive, credi che ragionare in termini di disobbedienza, di organizzare questa disobbedienza, possa realmente essere costruttivo, anzi possa essere costitutivo?
Bah, risponderei assolutamente in maniera affermativa, quindi sì. Ritengo assolutamente che in questo momento possa avere una validità tanto costruttiva, in una qualche misura sono ormai mesi, se non anni, che ce lo continuiamo a ripetere. Siamo ancora in tempo, ma questo tempo sta un po' per esaurire. Abbiamo visto negli ultimi anni veramente un accelerare, da un certo punto di vista, di tutte queste esperienze di lotta, da davvero un'accelerazione rispetto ai comitati, alle realtà che magari più storicamente lavoravano sui propri territori, ma abbiamo visto l'esplosione di un movimento come Fridays for Future, che credo abbia un po' scombussolato le carte in tavola. Movimenti che mettono comunque al centro la questione anticapitalista, e ovviamente, insomma, partendo da questo presupposto, l'unico orizzonte che si può effettivamente dare, che non caschi un po' nella riduzione della compatibilità, della resilienza, sia un'opzione rivoluzionaria, per cui c'è sicuramente bisogno, come dicevi tu, di adottare delle pratiche sicuramente più radicali, che possono essere quelle della disobbedienza di massa. Però questo è veramente importante, credo, esplicitarlo quando si parla delle prospettive che vogliamo aprire, a cui però necessariamente dovrà far seguito una fase di organizzazione, di discussione materiale di in che cosa consista l'alternativa sistemica. Ecco, spero di aver risposto.
E quindi conflitto, organizzazione, visione, bene, sono tutte cose che continueremo in tutti i temi e questioni che abiteranno in questo Venice Climate Camp. Noi ringraziamo Anna Clara Basilicò per averci presentato e illustrato questa, che è un gruppo che io amo tantissimo. Il pezzo si chiama Time. Bene, abbiamo ascoltato gli ottimi Arca, adesso siamo con Salvatore. Salvo è ormai un ospite fisso di Radio Sherwood, abbiamo fatto anche durante la pandemia diverse chiacchierate. Salvo comunque parteciperà a uno dei dibattiti di cui parlava Anna Clara prima, e io parto con una domanda. In un recente testo tu, che abbiamo pubblicato tra l'altro anche su Global Project, hai parlato del fatto che siamo di fronte a un momento in cui la crisi riproduttiva è diventata ormai sistemica, per così dire. Siamo in una fase in cui possiamo definirla quasi definitiva. Bene, quanto questo rompe anche quella tradizione classica del marxismo, per cui crisi e sviluppo si sono sempre rincorsi in maniera vicendevole, e quanto a partire da questo noi possiamo costruire non un altro modello, ma comunque anche un'altra narrazione teorica e strategica?
Ciao, intanto, bella domanda. Allora, in questi mesi, durante tutta la serie delle nostre discussioni, degli incontri, i vari dibattiti che abbiamo animato in rete, in effetti la riflessione sulla crisi è stato uno degli elementi importanti. La tua domanda, molto diretta, in realtà ha una risposta semplicissima ed è tanto, rompe moltissimo, perché ragionando su questo, discutendo nelle nostre discussioni collettive, quello che è emerso è che in realtà questa crisi è molto più profonda di quanto sembri, ed è anche molto più determinante, lo sarà nei prossimi anni, nei prossimi mesi. E cercando di darne una definizione, quello che mi è venuto anche probabilmente anche un po' impreciso è che forse dovremmo iniziare a chiamarla o definirla come la prima crisi di riproduzione sociale complessiva, cioè la prima volta in cui il problema in sé, in maniera molto chiaro, è la difficoltà dell'intero sistema a rimettere in moto la macchina che serve a riprodurlo costantemente, e dall'altro lato la prima in cui si vede evidentemente quanto l'erosione delle risorse biologiche sia la base su cui si innestano le crisi, e sarà la base delle prossime. Questa è la prima, è solo la prima di una lunga serie che ci accompagnerà nei prossimi anni, e che sta chiarendo quanto in realtà, dentro il discorso che tu hai citato, ci fosse un limite reale, cioè quello della separazione tra le crisi e il sistema.
E tra l'altro noi abbiamo condiviso la lettura rispetto al fatto che la crisi petrolifera degli anni 70, 72, 73 fosse un po' la prima crisi che metteva insieme la produzione e la riproduzione sociale, per cui nell'arco di questi 40 anni, 50 anni in cui si è sviluppato il neoliberismo, ora ci troviamo di fronte a una crisi di tutta questa impalcatura. E secondo te come possiamo, poi continueremo ovviamente intrecciando ovviamente quello che hai scritto con le prospettive di questo Venice Climate Camp, ma come possiamo uscirne? Una risposta secca, anche se so che ti metto in difficoltà.
Il momento è adesso. Come sempre, in tutte le fasi di crisi, perché il sistema funziona così, si producono enormi ondate di accumulazione. Le ondate di accumulazione si basano su una esplosione dei processi di sfruttamento, su una esasperazione radicale di tutti quanti i processi che servono all'estrazione di valore, che servono a produrre l'accumulazione. E la prima cosa è ricominciare a raccontarci un'altra storia, cioè quella per cui ad ognuna di queste ondate ha corrisposto una ondata di conflittualità sociale, un'ondata di opposizione, e come tutta l'innovazione sociale sia sempre stata prodotta là dentro. Andando a riguardarla questa storia, sia quella più recente, sia quella della crisi del 73, sia quelle precedenti, in realtà è la storia in cui enormi ondate di conflittualità producono grandissime innovazioni sociali, il sistema riesce in qualche modo a incamerare e utilizzare quelle innovazioni dopo, diciamo, averle sconfitte e utilizzarle ai fini dell'accumulazione. La novità sta da un lato che inizio a sinceramente a credere che questa volta sia veramente più difficile che questo processo avvenga in questo modo, perché quello che è in gioco è proprio sono proprio le risorse materiali biologiche. Dall'altro, la prima cosa è iniziare a praticare. Praticare molto di più tutte le forme di opposizione che già stiamo praticando, tutte le forme di autonomia che già abbiamo messo in campo, tutte quelle forme che già sono in atto in buona parte del pianeta. L'elenco è veramente lungo e ci sono dentro anche le forme di economia popolare, le forme di economia solidale. Ci sono dentro anche tutti quanti quegli spazi che il sistema, per rigenerarsi adesso, seguendo il modello neoliberale, lascia fuori dal margine. Io ritengo che questo sia probabilmente anche un primo caso forse di errore o di limite da parte di quella macchina riproduttiva, cioè il pensare che sia possibile fare questa volta questa stessa cosa e pensare che fuori, in quei margini che si ricreano anche all'interno dei sistemi economici forti, anche nel nostro paese, questo sarà possibile.
E continueremo ad approfondire alcune tematiche con Salvatore anche nel prossimo blocco. Nel frattempo ci ascoltiamo i Porridge Radio con Sweet. Sometimes I am just a child, writing letters to myself, wishing out loud you were dead, and then taking it back. And I used to be ashamed, until I learned I love the game, and I slowly move away from everything I knew about me. Gave me this pen, she said it lights up when you press it, and are you still so depressed? And I like it that you need me. You will like me when you meet me. You will like me when you meet me. You will like me when you meet me. You might even fall in love. I'm charming, I'm sweet, and she will love me when she meets me. She will love me when she meets me. I am charming, I am sweet. My mom says that I look like a nervous wreck because I bite my nails right down to the floor. E torniamo in diretta dal Centro Sociale Rivolta, siamo ancora con Salvatore. Io ci tengo però a ringraziare tutti i compagni e le compagne dei centri sociali del Nord-Est che hanno consentito l'organizzazione di questo meeting, facendo un lavoro davvero enorme, un camp che ovviamente abbiamo detto deve essere un camp di cura comune, tant'è vero che sono stati attivati tutti i dispositivi di autotutela, consentiranno a tutti e tutte di vivere questo spazio nella maggior tranquillità, sicurezza e agio. Ovviamente non si tratta di stare alle norme sanitarie, ma si tratta di appunto costruire dispositivi di cura comune. Bene, continuiamo la discussione con Salvo. Prima accennavi, che poi è una parte del tuo ultimo articolo, al fatto che nei periodi di maggior accumulazione, nuova accumulazione da parte del capitale, ci sono storicamente delle dinamiche di conflitto sociale. Bene, io ricordo quando una decina d'anni fa stavamo parlando, eravamo di fronte a movimenti sociali importanti, immagino Occupy, immagino gli Indignados, anche quello che succedeva in Italia con l'Onda, con Uniti contro la crisi. Bene, c'è stato però un problema a un certo momento, in particolare in Spagna, quando si è deciso in un certo momento di fare un'opzione di verticalità, di consegnare quei movimenti all'autonomia del politico. Bene, come riusciamo secondo te in questo momento, in questa fase storica, a non commettere lo stesso errore? Scusa se ho tagliato con l'accetta.
Allora, intanto penso che già non lo stiamo facendo, nel senso che la situazione, il quadro è completamente diverso. Da un lato è sempre più evidente che anche la narrazione sovranista degli ultimi mesi si muove dentro uno schema che non esiste più: la totale perdita di funzione e di potere dello Stato. Quella discussione si muoveva dentro l'idea che comunque potesse esserci un campo o politico o comunque di potere da contrastare o occupare, e che era il principale attore politico della modernità. Non è più così. Non è più così con ogni evidenza, perché gli apparati agiscono, ma agiscono per altre motivazioni, perché i luoghi di potere reale sono altri, perché il sistema ha scaricato lo Stato, non ha più avuto bisogno della funzione di regolazione dello Stato. E questo implica il fatto che cercare adesso di occupare quello spazio si rivela sinceramente inutile. Non è più neanche un problema di costruzione politica o di ridiscussione delle finalità. L'esempio più banale ce l'hanno dato i 5 Stelle, per quanto provenissero da tutt'altro tipo di valutazione, la loro capacità, anche ammettendo che volessero davvero fare quello, la loro capacità di azione e decisionalità all'interno dello spazio che ritenevano fondamentale è durata pochi secondi. E lo stesso chiaramente si determina e si è determinato, e questo forse è la cosa più interessante, nelle esperienze latinoamericane, in cui i movimenti sono andati al governo quando hanno mollato tutto quell'altro aspetto. Forse è vero che ancora ci manca un passaggio, uso un plurale collettivo facendo riferimento a quello che c'è in questo momento, ed è vero che c'è questa specie di dialogo planetario tra esperienze lontane, differenti, che si muovono e discutono di soggettività politiche, sociali diverse, cioè quello della esplicitazione della capacità materiale di costruire il mondo nuovo, cioè era veramente facile, la tua citazione è giusta, cioè avere uno schema in cui in maniera determinista sarebbero successe delle cose e quindi bisognava prendere il potere statale e a quel punto operare, era anche più rassicurante. Però anche su questo forse è arrivato il momento di dirci che stiamo discutendo di quello, in fondo. Cioè, stiamo discutendo non solo di cosa fare, perché comunque il sistema non cadrà da solo, ma anche, e forse è l'aspetto più importante, materialmente cosa costruire e come, e quali spazi e quali esperienze già sono in atto possono prefigurare realmente la possibilità di costruire quello.
E ringraziamo Salvo, quindi essere destituenti, avere una capacità destituente, ma riuscire comunque a pensare, pensarsi, pensare i cicli di movimentazione sociale in termini di potere costituente. Credo che questo sia un po' il nodo che accompagnerà anche questo camp, che accompagnerà il meeting di sabato. Bene, ringrazio ancora Salvo Torre sempre per il prezioso contributo.
Grazie a te, grazie a voi.
E adesso, prima di proseguire con questa trasmissione di apertura, di inaugurazione del Venice Climate Camp, ci ascoltiamo un brano di DJ Mux ed Eto che si chiama Roses. Poppin' a clip to make my box big. Run down to your squad to click like a rhinoceros. They hide like ostriches. You know the game where the object is to make sure that the ops get hit. The mobs clean the bums up, wash the rinse. Wash choppers like a hydrant. They permanently shut a nigga eyelids. The nine with the silence on the tip, it looks stylish. Vibrant. You already know the vibes, my nigga. Divines is tiger skin, it's not wise, my friend. You play both sides of the fence. Knowing it's a thin line between minds and heads. Time and dollar spent, collars drip, llamas and hollow tips. I promise to catch a homo every time I spit. Yo, the truth shelf is more than a liar did. If I could kill a rat, I could fly a pig. The sharpest knife in the kitchen came out of mama's crib. You'll never see it my way, I'll trade my eyes for his. I cook a pot to fizz, dimes big. You get a clean cut, fine jig. You're dumber than a blind wig. Stop doing time, kid, time to live. They address his name, I find a crib. His father hid behind the fridge. They know the grinding biz. Little nigga, mind your biz. Ain't got a dime to give, 7:30, what time it is? Dig, explain to Frank what a hossa is. He don't fly straight either, read the fine print. Where that time went, they in and out now. Call for loogie on them, splash your cheeks, skin the scalp down. I keep it down, nigga, support the lifestyle, yeah. Whew. Blow its lights out, right now, yeah.
Authorities found a head image of Mermaro's body in the trunk of this car. They had few leads. Like most suspected hits, no one was talking. It looked as though the case would go unsolved.
Torniamo in diretta su Radio Sherwood e Gemini Network. Siamo adesso con Sebastiano Bergamaschi del Coordinamento Studenti Medi Venezia Mestre. Grandi applausi per Sebastiano. Io ti devo chiamare Sebino perché comunque ci piace chiamarti così. Prima però di intervistarti e fare una discussione con te, devo annunciare il fatto che a breve si può cenare qua al Centro Sociale Rivolta con la cucina vegana, ma anche con la pizzeria. Ovviamente sono tutti prodotti del territorio, prodotti ovviamente che non provengono dall'agroindustria, ma appunto annunciamo questa cosa qua, cerchiamo anche di rispettare ovviamente lo spazio, di tenere cura dello spazio per tutte le cose che dicevamo prima. Sebastiano, domani c'è un appuntamento importante che e l'appuntamento politico che di fatto apre il Venice Climate Camp. C'è un'assemblea indetta da diversi collettivi studenteschi, un'assemblea che ci parla di scuola, della scuola dentro questa fase, della scuola in relazione ovviamente alla crisi ecologica. Illustraci un po' quali sono le aspettative e che tipo di assemblea sarà quella di domani mattina.
Beh, intanto ciao a tutti e a tutte, è un piacere vedervi qua al Centro Sociale Rivolta e partecipare a questa fondamentale iniziativa politica che è e vuole essere il Climate Camp di quest'anno. Dicevi bene Antonio, la questione fondamentale da cui parte l'assemblea di domani è già enunciata dal luogo e dal contesto all'interno del quale va a prendere forma il Climate Camp stesso. Un'assemblea studentesca che mira a mettere finalmente in connessione due tematiche che parlano, come più volte è stato detto, però della stessa cosa, quello di cui parliamo quando nominiamo la parola futuro. Un futuro che è messo in crisi dalla crisi climatica, appunto, e che è sempre più nero di fronte ai continui annunci che l'IPCC e i diversi scienziati in giro per il mondo continuano a fare. E allo stesso tempo però quella scuola che è sempre stata movimento propulsore di nuove rivendicazioni e il potere ha sempre potuto far sì che si arrivasse a immaginare un mondo diverso. Quei movimenti studenteschi che negli ultimi anni hanno sempre difeso la scuola da ogni riforma che la voleva vedere sempre più aziendalizzata, la voleva vedere sempre più atomizzata e privatizzata, sono stati anche gli studenti e le studentesse che nell'ultimo anno e mezzo sono scesi in piazza con Fridays for Future e con i movimenti ambientali. Finalmente è arrivato il momento di far sì che queste due anime interagissero, e non solo perché interrogano proprio su quel futuro di cui entrambe parlano, ma perché sappiamo che la situazione a cui siamo arrivati fino ad oggi e tutto quello che ha portato allo svilimento e allo snaturamento della scuola come ruolo di formazione, come luogo di formazione, come dovrebbe essere, sono riforme, sono cambiamenti, sono peggioramenti attuati in nome dello stesso profitto e dello stesso guadagno di pochi, che in questo momento ci portano a un countdown sempre più urgente di fronte a un momento in cui i danni che avremo fatto a questo pianeta saranno irreversibili. Finalmente riuscire a collegare queste due tematiche in una prospettiva soprattutto futura per quest'anno politico, per noi e tutte e tutti coloro i quali hanno sottoscritto l'appello per l'assemblea di domani, è fondamentale.
E ringraziamo Sebino, continueremo a discutere con lui in un ulteriore blocco. Adesso ci ascoltiamo un pezzo dei Fassin che si chiama Limbs.
Yeah.
continuiamo la discussione con Sebastiano. In questi giorni, in queste settimane, ha tenuto banco sui media la questione della riapertura della scuola. Questo è uno dei temi fondamentali che tratterete, a partire anche da tutti quelli che sono stati i processi, l'elaborazione politica fatta dai movimenti studenteschi nel corso di questi anni, ma soprattutto durante questa pandemia. Tra l'altro, come coordinamento studenti medi del Nord-Est avete scritto degli ottimi documenti. Bene, questa relazione tra scuola, quindi mondo studentesco, mondo della formazione, crisi ecologica e pandemia, come potrà emergere nell'assemblea di domani, ma soprattutto come potrà emergere nelle prossime settimane, nei prossimi mesi?
Domanda corposa sicuramente, e ben felice di rispondere. La pandemia, come moltissimi altri ambiti dell'esistenza, ha colpito in maniera molto dura anche la scuola. Una scuola che, come abbiamo detto più volte, non era perfetta neanche prima dell'emergenza, non era perfetta prima del lockdown e della didattica a distanza. E anzi, tutte quelle problematiche che già prima viveva sono state mostrate in maniera molto più evidente proprio a causa della situazione emergenziale e della crisi sanitaria e pandemica. Questo ha creato un collegamento più che teorico anche molto pratico rispetto alla vita di tutte le studenti, di tutti e tutte le studenti e le studentesse, e ha fatto sì che tutti e tutte appunto si ponessero una domanda rispetto a quella che è stata e quella che sarà la propria normalità. Domanda che ha posto una serie di interrogativi non indifferenti. Sicuramente i dubbi sul futuro continuano a essere molti. Vediamo come a tutte quelle rivendicazioni, a quelle domande che studenti, studentesse, ma come il corpo docente e non solo, hanno posto durante la quarantena per far sì che a settembre a scuola si potesse tornare in sicurezza per davvero, non sono minimamente state ascoltate dai governi, e questo ci restituisce una situazione estremamente critica rispetto alla riapertura delle scuole a settembre e in realtà la settimana prossima. Detto questo, la normalità che appunto è stata messa in dubbio da tutti e tutte proprio a causa della pandemia e di come essa si sia dimostrata nella vita di ognuno, ha fatto sì anche che studenti e studentesse si facessero delle domande sulla crisi climatica stessa, di cui la pandemia è dimostrazione, come è stato scritto più volte e come continuiamo a voler sottolineare. E allo stesso tempo però la domanda che nessuno è riuscito a evitare è stata una e molto chiara, e per rispondere a te sarà quella che guiderà i prossimi passi in futuro. Ma la scuola, un luogo all'interno del quale certo ha il ruolo di far crescere a livello personale e collettivo ognuno e ognuna di noi, un luogo all'interno del quale sviluppare il proprio senso critico, all'interno del quale crescere con consapevolezza e curiosità e approfondire e studiare quello che è anche l'attualità, ma soprattutto un luogo che dovrebbe dare gli strumenti per affrontare il futuro. Un posto del genere cos'è di fronte alla crisi climatica, che quel futuro di cui appunto parliamo lo mette in crisi in maniera esistenziale? Questa è la domanda che ci poniamo e da sempre, che oggi non può più essere posticipata. Che cos'è la scuola oggi e che cosa deve tornare ad essere?
E io ringrazio Sebastiano per tutte le cose che ci ha detto. Ricordiamo l'appuntamento di domani alle ore 10, l'assemblea studentesca, che sarà uno dei momenti e il momento di fatto di apertura politica di questo Venice Climate Camp, e sarà uno dei momenti più importanti di questo evento politico. Ringrazio ancora Sebastiano, poi continueremo a parlare nell'ultimo blocco, parleremo di Stati Uniti e di quello che sta succedendo in America in questi giorni, in questi mesi in realtà. E adesso ci ascoltiamo Carla Dal Forno con I'm Conscious.
I'm conscious, you've said the same thing twice, come back to my place. There's a couch we can unwind, I look around here. The day is open wide and still. Alone.
E volgiamo verso il termine di questa prima trasmissione dal Venice Climate Camp, dal centro sociale di rivolta in diretta su Radio Sherwood e su Gemini Network. Siamo adesso con Marta Sottoriva del centro sociale Morion. Ciao Marta.
Buonasera a tutti e a tutte.
Grandi applausi anche per Marta. E parleremo in quest'ultimo blocco di Black Lives Matter, di quello che sta succedendo negli Stati Uniti. Bene, partiamo dall'attualità. Il tentato omicidio di Jacob Blake, che è stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco sparati a distanza ravvicinata da due agenti a Kenosha, spero di pronunciare bene questa città che è molto difficile in realtà perché c'ha l'SHE finale, nel Wisconsin. Bene, ha riaperto, alcuni parlano di una seconda ondata di proteste. In realtà la protesta, non dopo l'omicidio, l'assassinio di George Floyd, non si è mai fermata. Stiamo assistendo a una rivolta che si sta ramificando in tantissime città. Vediamo quello che sta succedendo nelle ultime ore a Portland. Bene, alcuni parlano di guerra civile, c'è un po' questa narrazione negli Stati Uniti che si richiama ovviamente alla guerra civile ottocentesca che c'è stata tra gli Stati del Nord e gli Stati del Sud. Altri, soprattutto in Italia, appiattiscono un po' la narrazione sulla questione degli opposti estremismi. Bene, ovviamente siamo di fronte in questa fase, nelle ultime settimane, a un cambio di passo, c'è un'escalation sicuramente, c'è la questione delle armi da fuoco che è una questione sicuramente molto delicata ad affrontare, però come leggi tu questo contesto, la cronaca che si sta dando incessante degli eventi?
Ma dicevi bene, Antonio, nel senso che appunto la narrazione che ci arriva dall'Italia è di appunto episodi sporadici di violenza nel mezzo del silenzio e appunto tra l'altro di versioni quasi edulcolorate della realtà, quando sappiamo in realtà attraverso siti e appunto pagine di controinformazione che l'ondata è unica e dallo scorso 26 maggio non ha mai cessato di resistere e di avanzare. Appunto una rappresaglia che avviene da parte delle forze dell'ordine sicuramente, ma anche di tanti esponenti politici che da destra a sinistra hanno rifiutato e continuano tuttora a rifiutare di ascoltare le richieste di un cambiamento strutturale. Si parla spesso di riforme. Quello che questo movimento sta chiedendo e sta rivendicando è l'abolizione delle forze dell'ordine, della polizia, ma anche del sistema carcerario. Un sistema carcerario che è appunto fra i più efferati al mondo. Parliamo di una popolazione che è appunto la prima al mondo. La protesta è partita, come dicevi anche tu, da Minneapolis. E diciamo che l'assedio al Dipartimento di Polizia ha aperto una fase, una stagione che non ha precedenti e che è stata a buona ragione definita rivoluzionaria. I tentativi di contenimento e di arginamento sono stati molteplici. Pensiamo ad esempio alle ultime dichiarazioni di Trump, che ha detto appunto che queste rivolte vanno sedate con la violenza. Ma pensiamo anche al caso paradigmatico dello sgombero della zona autonoma di Chaz a Seattle, che per settimane ha provato non solo ad immaginare, ma a costruire proprio una società senza polizia. George Floyd è il nome che ha risonato di più nelle cronache, ma abbiamo visto poi che come i martiri, ci sono stati dei martiri per ogni città in cui si sono vendicati omicidi appunto che sono avvenuti impunemente per troppo a lungo. E appunto non ultimo il caso di Michael Reinhold, un militante antifascista che è stato ucciso in circostanze ancora misteriose. Appunto nominavi bene Jacob Blake e la forza con cui le rivolte sono continuate a Portland, ma quando in realtà poi sono 100 giorni consecutivi che le persone stanno scendendo in piazza. Ecco, sicuramente la rappresaglia da parte degli estremisti di destra esponenti di organizzazioni suprematiste come il Ku Klux Klan, ma anche sostenitori di una seconda presidenza Trump, stanno sicuramente polarizzando la società. E dunque questa retorica della guerra civile, da un lato, sicuramente rappresenta questa polarizzazione con cui poi la classe politica, appunto, ci avviciniamo tra l'altro alle elezioni presidendo alle necessità delle persone, dall'altra però appiattisce ed equipara le forze di Black Lives Matter, dei movimenti antirazzisti, antifascisti, con quelle di chi vuole mantenere e suggellare appunto un sistema suprematista che viene definito a buona ragione istituzionale.
E tra l'altro ci troviamo di fronte ovviamente a un momento molto importante per la storia politica, quantomeno politico-istituzionale statunitense, perché sappiamo che a novembre ci sono le elezioni per niente scontate. Ovviamente Trump sta cercando di strumentalizzare il più possibile, ma anche Biden dal canto suo cerca di strumentalizzare questa situazione. Bene, però sta emergendo forte l'autonomia, anche la capacità di autonomia di questi movimenti, di queste soggettività che stanno animando la movimentazione sociale statunitense. Continueremo poi ad approfondire con Marta anche chi sono, da dove vengono i protagonisti di queste battaglie, ma anche che cosa ci dicono all'interno della cornice di discussione politica e teorica che ci stiamo dando al Venice Climate Camp. Nel frattempo ci ascoltiamo un pezzo dei Meat Puppets, dell'ultimo disco dei Meat Puppets, stiamo parlando di Warranty.
What you see, it's what I am.
Ritorniamo in diretta con Marta Sottoriva del Centro Sociale Morion. Marta è un'esperta del movimento Black Lives Matter, ha scritto una tesi di laurea, ha continuato a seguire la questione, ovviamente per amore, per attivismo, per militanza, per spirito di ricerca. Bene, Black Lives Matter nasce nel 2014 a Ferguson, c'è stata una prima ondata molto importante, però questa del 2020 probabilmente segna un cambio di passo. Dicevi tu, hai usato il termine rivoluzione, un termine importante, un termine pesante. Quali sono le differenze e come si inserisce in questo contesto storico? Ricordiamo che negli Stati Uniti la pandemia ha agito attraverso linee di classe, di classe e di razza molto molto ferre. La maggior parte dei morti era e continua ad essere parte della popolazione afroamericana e latina. Bene, come si inserisce tutto questo in questa nuova ondata?
Sì, è stato interessante appunto vedere questa reinsorgenza di Black Lives Matter secondo termini assolutamente inediti. Quello che è accaduto a Ferguson nel 2014 e che appunto ha segnato la fondazione di Black Lives Matter da parte di tre attiviste afroamericane è stato il concepire il problema del razzismo negli Stati Uniti come un problema istituzionale e dunque non appartenente al dominio dei diritti civili che storicamente ha determinato le lotte afroamericane, ma appunto come un problema che è istituzionale ed è radicato e fondativo del paese. Guardiamo alla segregazione razziale, alla schiavitù, ma anche al genocidio delle popolazioni native. Quello che è accaduto a Ferguson nel 2014 ha segnato l'inizio di questo movimento che però ha sempre avuto una componente per la maggior parte afroamericana e di colore. Quello che è accaduto invece con l'omicidio di George Floyd e la miccia che è scattata con questo omicidio è stata una composizione che è stata inedita per numeri. Parliamo di una partecipazione di massa mai vista prima d'ora, ma anche una composizione che è andata oltre appunto quella delle minoranze statunitensi e ha guardato ai giovani americani, alla medio borghesia che si è impoverita e ha visto una precarizzazione costante negli ultimi decenni, a partire che si è acuita sicuramente con la crisi del 2008, ma che con il Covid, come dicevi bene tu Antonio, ha sicuramente dimostrato con una drammaticità incredibile la differenza di classe, di razza e di genere che garantisce o meno l'accesso alle cure nel caso del Covid, ma anche a tutele lavorative, la possibilità di avere un reddito garantito, la possibilità di lavorare in ambienti di lavoro sicuri, la possibilità di rifiutarsi o meno di andare al lavoro. E appunto è stato citato bene prima, l'ordine neoliberale è motivo fondante, la crisi dell'ordine neoliberale è motivo fondante, uno dei motivi fondanti di questa partecipazione incredibile. E anche sicuramente la disillusione che proveniva dalle promesse mai mantenute della presidenza Obama è stata un fattore scatenante. Quello che abbiamo visto è stato negli ultimi mesi è stata una partecipazione senza precedenti sicuramente, ma anche un'evoluzione delle pratiche che ha visto appunto dimostrazioni, assedi appunto ai dipartimenti di polizia, ai dipartimenti di giustizia, ma anche alle banche, ai negozi di lusso, forme di saccheggio e di ridistribuzione di beni di prima necessità e non. E dunque quello che vediamo oggi è sicuramente la componente afroamericana, in particolar modo proletaria, all'avanguardia dell'organizzazione delle pratiche, ma anche delle forme di coalizione di solidarietà fra associazioni, movimenti, organizzazioni che hanno vissuto in prima persona la violenza inaudita con cui si manifesta la brutalità della polizia, sicuramente come manifestazione più plateale, più plastica di questa violenza, ma anche la violenza istituzionale che deriva da un sistema giudiziario che fallisce le persone più povere, e che appunto tocca in particolar modo minoranze di colore, ma anche le soggettività queer, le soggettività non conformi e appunto tutto lo spettro della società che va ben oltre poi la questione razziale.
E ringraziamo Marta per questa brillante e molto esaustiva narrazione di e contestualizzazione di quello che sta avvenendo negli Stati Uniti d'America. Marta ovviamente approfondirà questi temi prossimamente in un articolo che uscirà sul portale globalproject.info. E Marta, rimani con noi anche nella chiusura, ormai stiamo davvero volgendo al termine, e nel frattempo ci ascoltiamo questo brano di Pusha T, If You Know, You Know.
The wrist on that boy, rock star like Pink Floyd. Waving at rude boy, I'm waving at you boy. Ran off on the plug too like True Goy. Imagine me do boy, you could never do what I do boy. Still ducking shit that I did boy. Niggas in Paris for hit boy. These ain't the same type of hits boy. Shit can get litter than lit boy. You don't take these type of risks boy. Cause this boy been throwing that D like rich boy. You miss boy. Your numbers don't add up on the blow. That was 10 years ago. If you know, you know. If you know, you know. If you know, you know. This thing of ours, oh this thing of ours. A fraternity of drug dealers ringing off. I just happen to be alumni. Too legit, they still looking at me with one eye. The company I keep is not corporate enough. Child rebel soldier, you ain't orphan enough. A rapper turned trapper can morph into us. But a trapper turned rapper can morph into puff. Dance contest for the smokers. I predict snow, Al Roker. If you know, you know. I only ever looked up to Sosa. You all get a bird, this nigga Oprah. Brick layers and ball shorts, coaching from the side of the ball court. If you know, you know. One stop like a Walmart. We got the tennis balls for the wrong sport. If you know, you know. If you know about the carport, the trapdoor's supposed to be awkward. If you know, you know. That's the reason we ball for. Circle round twice for the encore. If you know, you know. You ever been hit with the water weight, then had to wait till you wore away. If you know, you know. When we all clicking like Golden State, and you and your team are the motorcade. If you know, you know. Been granting wishes like a genie to bad hoes in two-piece bikinis. I've been hiding where you can see me. The skybox is right next to Riri's. Solely responsible for showing rappers how to stand on the front lines when trappers started throwing bands. Where were you when Big Meech brought the tigers in? Cause I was busy earning stripes like a tiger skin. Brick layers and ball shorts, coaching from the side of the ball court. If you know, you know. One stop like a Walmart. We got the tennis balls for the wrong sport. You know, you know. If you know about the carport, the trapdoor's supposed to be awkward. If you know, you know. That's the reason we ball for. Circle round twice for the encore. If you know, you know.
E siamo davvero alla conclusione di questa prima trasmissione. Mi fanno dei cenni che io non comprendo. È pronto, mi dicono che è pronto, quindi chi vuole, discorso che facevo prima, quindi l'osteria vegana e anche la pizzeria, e quindi è pronto per chi vuole rifocillarsi di cibo. Marta, fai tu le conclusioni, siamo giunti al termine.
Sì, direi di sì. Noi penso che invitiamo i vicini e lontani a partecipare, a venire al Climate Camp, e se non riescono a farlo di persona, continuare a seguire le dirette, le pagine Facebook, le pagine social, perché appunto saranno giornate intense, ricchissime e soprattutto promettenti.
E continueremo anche con le nostre trasmissioni di approfondimento, di diretta, domani sempre su Radio Sherwood e su Gemini. Intanto grazie Marta, e grazie anche di accompagnarmi in questa conclusione di puntata. domani sempre su Radio Sherwood e su Gemini Network. Alle 12 ci sarà un'altra diretta, domani parleremo della manifestazione delle maestranze dello spettacolo e non solo, e sempre su Radio Sherwood e Gemini manderemo in diretta il primo dei dibattiti di approfondimento del Venice Climate Camp, che sarà sul tema economie, cura, all'interno ovviamente della crisi ecologica di lungo periodo e della pandemia. Ovviamente continueremo a raccontare, come abbiamo sempre fatto, lo faremo attraverso la radio, lo faremo con una restituzione quotidiana su globalproject.info. Abbiamo iniziato questa trasmissione parlando anche di che cos'è la comunicazione indipendente. Bene, in una fase complicata, ma una fase anche suggestiva come questa, parlare di comunicazione indipendente non significa solamente fare comunicazione di parte, ma significa essere parte di una movimentazione, parte dei movimenti. Noi abbiamo sempre inteso la comunicazione come una forma di attivismo. Ebbene, quindi immaginiamo tutti e tutte insieme nuovi mondi, nuovi scenari possibili, immaginiamo e costruiamoli, facciamolo a partire da questa scommessa collettiva che abbiamo fatto e che vogliamo fare con il Venice Climate Camp. Bene, noi ci lasciamo, ci vediamo domani alle 12 e ci lasciamo con un pezzo che a me personalmente piace molto e dice molto, Sunshine di Rancore e DJ Mike. Grazie a tutti e tutte, a domani.
Il ritmo del lavoro nelle officine è diventato così intenso che esaurisce un uomo nel corso di non molti anni. Ma è accaduto come per le api e l'amaro verso col quale Virgilio accusava i profittatori dell'opera sua. Ricordate, voi fate lievi o api, ma sono altri che lo godono.
Iniziare non vuol dire che dovrai finire. Non mi dire che tu sai predire l'avvenire. L'universo è già nero, non si può annerire. Stupidi quando ci iniziamo ad avvilire. Eppure quanta merda devi odorare. Un mare, quante piccole bugie devi aderire. Al fine di adorare nuovi soli, appassiti di luce. Manichini per chi cuce, vestiti da ballerine. Fate ridere, belle rime. Ma quando è che inizi a scrivere? Anche quando incidi è difficile decidere di uccidere con le parole, anche se fa omicidi. Difficile che un suono come questo possa vivere se non lo vedi come una cosa sola e lo dividi. Ridi, forza, ridi. Ma c'è chi quando guarda il cielo vede pioggia di meteoriti. Cerca nella tua testa quella follia senza ipocrisia, nel richiamo della foresta. Tensa questa tendenza, questa mania di supremazia, qui nessuno ne vive senza. Morti siamo rinati nel tempo di una sigaretta. Siamo tornati, c'era la messa. Essere belli come il sole non serve se non brilli più di luce riflessa. Perché dopo essere stati luoghi ormai devastati, dove non senti piedi, dove non batte neanche il sole, dove devi generare un sole che se no non vedi. Essere nati, essere programmati, essere schiavi, essere nati dalla amare il sole. Tu non devi venerare il sole, ma la luce che vedi, luce con cui rimani di chi lo vuole. Conduci nei tuoi viali finché si muore. Ti arrampichi all'orizzonte, fa scavalcare il sole oltre questi pianeti, tanto per quanta forza è nella tua voce. È lenta la luce, a fretta ed è più veloce. Chiedi alla luce di spingere il sole oltre queste pareti. Che vedi un sole ma chiuso dentro le stanze della città. Tanto per quanta fretta hanno le persone qua, basterà pure un sole fatto a metà. Troppa la depressione, attento prima che ti butti, meglio che smetti per carità. Forse ultimamente è drogato anche l'amore, davanti a tutti si fa. Case, chiusi in case, eppure aumenta l'insicurezza e si ruba l'identità. Sai, ogni frase gira seguendo un'onda che tornerà, perché il mondo è rotondità. Dai, come vivi senza colpevolezza, se hai consapevolezza della realtà. Mai che dammi una base, che io ci scrivo un'altezza, li colpi in profondità. Scappo nel bene, nuoto tra le balene, tappo il naso. In verità che nota alla libertà, tanto viene come viene questa vita, si sa. Poi con l'età supererà la superficialità. Meglio non vivere una super felicità, se ti controllano come un computer con facilità. I nostri veri padri, chi ci li ridà? Meglio nulla che ereditare aridità. Urla, non è musica per tuo scrollare, nella fase del problema cardiovascolare. Questa musica ci fa scolare. La metrica è la verità e la tua non merita rapidità. Se le idee non necessitano avidità ed un sole non è certo avido di luminosità. Sembriamo frutto attentati dall'aldilà, quasi tutti modificati nel DNA. Dopo essere stati proprio ormai devastati, dove non senti piedi, dove non batte neanche il sole, dove devi generare un sole che
queste pareti. Iniziare non vuol dire che dovrai finire, non mi dire che tu sai predire l'avvenire. Solo sangue scende, il cielo nero vinile, mentre una biro collegata scuda la bile. E sognare non vuol dire che stai lì a dormire, essere per strada non è stare in un cortile. In fondo noi siamo bravi a farci capire, tu continui a guardare l'artista e non quanto è abile a usare puntine. Tu puntare alle rime e a come uccidere, però non essere mai condannabile. Fino alla fine, per questo fino alla fine, la musica sarà inconfiabile. Nel gas infiammabile, fuoco oltre le linee, cosa divide un confine, cosa deprime le nostre vite. Un gioco con due dischi potrà sembrare poco, ma ti porterà in un altro luogo. Dite quello che dite, viviamo come in una giungla di deficienti, sempre più folta da quando la lista dei tuoi sogni è diventata più lunga. Qui la lista della spesa è più corta. Ride, la gente ride, non ascolta, cercano una penombra che nasconda. Si alzano i gradi, la testa è sgombra, ma è pronta per una protesta, perché dopo essere stati luoghi ormai devastati, dove non senti piedi, dove non batte neanche il sole, dove devi generare un sole che se no non vedi. Essere nati, essere programmati, essere schiavi, rasserenati dalla amare il sole, tu non devi venerare il sole, ma la luce che vedi, luce tu cui mali di chi lo vuole, conduci nei tuoi viali finché si muore, ti arrampichi all'orizzonte, fa scavalcare il sole, oltre questi pianeti, tanto per quanta forza nella tua voce, è lenta la luce a fretta ed è più veloce, chiedi alla luce di spingere il sole, oltre queste pareti. Questo villaggio adagio si scioglie, non ne resterà uno stralcio. Squarcio tra nuvole, poi sbuca un raggio. Assumo coraggio per stare qua giù. Ghiaccio sui tetti di questo villaggio adagio si scioglie, non